Parliamo di coronavirus in Sardegna, ne parliamo con un attentissimo analista e osservatore che è il nostro collega e amico Vito Biolchini. Buongiorno Vito.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Vito.
Allora Vito, cosa succede a Monserrato? Che idea ti sei fatto?
Ma guarda, ci sono diverse scuole di pensiero. La prima è quella che, come dire, dà ascolto ai primari,
la voce dei primari.
Certo, che chiedono maggiori tutele.
Chiedono di chiudere il policlinico e di istituire un centro Covid nel padiglione C del policlinico. Cioè, dipingono una situazione in cui ci sarebbe una bomba sanitaria alle porte di Cagliari, cioè dentro l'area metropolitana di Cagliari.
Sì, e dall'altra parte risponde il dirigente che dice stiamo facendo tutto secondo le procedure e quindi qualcuno, come dire, adombra motivazioni politiche. C'è di fatto però una notizia che noi dobbiamo incrociare con questo dato,
sì.
Cioè alla fine, anche inconsapevolmente o involontariamente, la regione sta iniziando a darci qualche dato che ci interessa realmente. Io invito sempre tutti ad ascoltarsi
la
conferenza stampa del presidente Solinas, questo profluvio di dati inutili che vengono dati come se fossero...
Stavamo commentando questo prologo, questo prologo di mezz'ora in cui lui gioca a fare Piero Angela, Bruno Vespa, non lo so, sembra il gioco della televisione, lui è lì e fa vedere le slide.
Ieri
dell'America.
Sono stati diffusi due dati molto interessanti. Il
sì.
primo riguarda i luoghi dove i contagiati sardi si sono infettati e nell'85% dei casi parliamo di ospedali e di case di riposo. Nell'85%
quindi
dei casi.
In casa della struttura pubblica, diciamo, dentro la casa pubblica.
Il secondo dato riguarda i comuni. Cioè noi abbiamo il 70% dei comuni sardi che non ha neanche un contagiato.
Sì.
Cioè questo è un dato, e peraltro un altro 22%.
Quindi sono macchie di leopardo molto ben definite, voglio dire, non ci sono zone grigie.
Esatto, cioè noi abbiamo il disastro sassarese,
sì.
dove abbiamo oltre 500 casi, poi abbiamo chiaramente dei casi a Cagliari, con oltre 200 contagiati dalla metropolitana eccetera,
che
poi
però abbiamo... diciamo rapportati a una popolazione di 300-400 mila persone l'area metropolitana di Cagliari sono un dato comunque non così allarmante.
Esattamente. Cioè, abbiamo appunto meno di 170 casi nella città metropolitana di Cagliari. Allora questo è un dato che secondo me fa riflettere, nel senso che ormai siamo tutti proiettati verso la famosa fase 2.
E invece questo ha tirato il freno a mano ieri, ha chiuso pure le librerie.
C'è un altro elemento, c'è un altro dato che io pongo alla vostra attenzione, che è il numero dei tamponi. Cioè il numero dei tamponi è ancora incredibilmente basso. Cioè noi abbiamo fatto da quando è iniziata l'emergenza ad oggi una media di 350 tamponi al giorno. Due giorni fa la regione ne ha fatti appena 154.
Sì, ridicolo. Ridicolo.
Il vero problema ormai è riuscire a fare tamponi e farli in fretta e farli bene. Perché non si riesce a farlo?
Come segnalava l'amico Follesa, ieri tra le righe persino uno dei membri della commissione scientifica ha tirato un po' le orecchie all'assessorato alla sanità sui tempi,
certo.
di disponibilità dei test. Loro se non hanno test, se non hanno la possibilità di fare campioni a tappeto, soprattutto anche adesso questi che segnalano la presenza degli anticorpi, cosa ci stanno a fare? Che grillo parlante sono se non possono lavorare su dati? E là c'è il collo di bottiglia di una regione inefficiente che non riesce a fare nei tempi, diciamo, necessari le cose che bisogna fare.
È così, il numero dei tamponi ormai è discriminante, così come è discriminante il numero degli ospedalizzati in terapia intensiva, che per fortuna ancora da noi è molto 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 basso.
Molto basso.
Stiamo parlando del 3%, cioè vuol dire, peraltro anche qui sarebbe interessante capire in quali strutture sono ricoverati le persone.
Sì, gli ex positivi, diciamo.
Necessità.
Certo.
Perché io vorrei capire che contributo stanno dando le tre strutture private che sono state chiamate all'interno della rete COVID.
Vito, ti posso dire nessuno. Ieri io sono stato personalmente contattato da persone che cercavano un alloggio, disperatamente un alloggio per far fare la quarantena a un ex paziente positivo, e come lui ce ne sono tantissimi, che stanno cercando, chiedendo, supplicando che qualcuno gli presti una casa. per andare a fare la quarantena. Questo significa che la regione non ha al momento un piano chiaro per mettere queste persone a vivere questa, diciamo, fase terminale della terribile avventura che hanno vissuto in una struttura assistita dove possa venire tutti i giorni un medico a visitarli, a controllarli. Cioè, questo è allucinante. E io sono convinto, Vito, che anche la questione di Monserrato, l'allarme e quella lettera, dietro nasconda la preoccupazione perché non riescono a fare i tamponi. Perché io so da persone che lavorano al policlinico che hanno aspettato giorni per avere i tamponi, per poter fare i controlli su tutto il personale e tutti i pazienti che potevano avere in qualche modo un rischio di contagio. Probabilmente la paura e l'attesa di questi tamponi che non arrivavano ha fatto sì che quei 10 professori abbiano detto: signori, chiudiamo tutto.
Certo. Allora, sui tamponi io vorrei introdurre anche un altro elemento, perché ieri il professor Cappuccinelli ha detto: abbiamo dato indicazione alla regione, e l'assessore Nieddu ha detto sì, compreremo tutta la diagnostica che c'è stata indicata. Allora, io penso che fra qualche giorno, fra qualche settimana ci porremo, spero, mi auguro seriamente, il problema di che cosa deve fare il comitato tecnico scientifico, con quale autorità, nominati da chi, con quali poteri.
Certo.
Perché tutto questo ancora oggi è top secret.
Assolutamente sì. Diciamo che se un senso ha fare un comitato scientifico in una regione come la Sardegna è studiare gli elementi tipici della Sardegna, quindi il fatto che siamo un'isola, il fatto che abbiamo un territorio popolato, come abbiamo detto prima, da tanti piccoli paesi, in molti dei quali il virus non è neanche mai arrivato, e forse andrebbe studiata un piano ad hoc, no? per tutelare la Sardegna, e soprattutto anche per studiare attraverso la Sardegna l'evoluzione di questa epidemia. È inutile che ci si vengano a raccontare le stesse cose che sentiamo tutti i giorni dai professori nei talk show televisivi o nella conferenza stampa della Protezione Civile Nazionale.
Anche ieri sera. Ciò che il professor Cappuccinelli ha raccontato in buona parte erano delle cose note. Ha parlato di questo fantomatico documento con delle linee guida che loro avrebbero consegnato al presidente, ma in realtà non si capisce che cosa sia contenuto in questo documento. Oggi, nell'intervista che rilascia l'Unione Sarda, a domanda diretta quali indicazioni avete dato finora, Cappuccinelli risponde: per ora abbiamo predisposto linee guida sulla sicurezza, sui laboratori e sui dispositivi di protezione individuale.
Non è un piano
individuali sull'uso dei dispositivi individuali. Vi segnalo degli studi molto accurati e delle linee guida molto accurate dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi
non si può andare oltre quelle, è certo.
Dei nostri esimi professori, insomma, se non altro per l'uso di PI. Ecco.
No, io mi aspetto, capito, delle personalizzazioni, cioè mi aspetto che, per esempio, sull'aspetto della genetico, oppure sull'aspetto del climatico, o sulla, diciamo, densità demografica particolare della Sardegna, ci siano delle strategie mirate per poter uscire prima di altri da questo incubo, diciamocela tutta. Cioè, e non mi capacito di come, alla luce di questi dati, almeno sono quelli che noi vediamo, poi non sappiamo se ci sono dati che non conosciamo, ma alla luce dei dati che vediamo, la Sardegna dovrebbe essere la prima a uscire leggermente dalla cappa, mentre invece lo fa il Friuli, lo fa il Veneto, e non lo fa Solinas. Forse siamo l'unica regione oggi dove non si aprono le librerie. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo sull'utilità,
certo,
il sapore un po' demagogico e anche vagamente snob di questo provvedimento che riguarda le librerie, però di fatto siamo uno dei pochi, delle poche regioni italiane dove oggi le librerie non aprono per disposizione del presidente.
Ma guarda, se io mi sono fatto questa idea, c'è una retorica dell'emergenza, cioè Solinas utilizza l'emergenza e queste questi provvedimenti a costo zero, che hanno un impatto nell'opinione pubblica ma che non hanno un impatto nella realtà, e questo lo fa per coprire provvedimenti veri che andrebbero attuati e che non sono attuati.
Sì,
allora, il presidente Solinas adesso si vanta di essere stato lui per primo ad avere proposto
l'isolamento della Sardegna,
Sardegna, ma mentre lui proponeva la chiusura totale della Sardegna, contemporaneamente non faceva ciò che diceva di fare, cioè controllare
i controlli di chi arrivava.
Esatto.
Oggi lui chiede ancora, come in Piemonte e come in Lombardia, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, e contestualmente non fa quello che dovrebbe fare, cioè più tamponi. Cioè, queste sono delle mosse mediatiche che vanno a coprire evidenti mancanze,
sì,
evidentissime mancanze.
Giustissimo.
E allora tiriamo tutti i buoni dicendo non chiudiamo tutto, chiudiamo la Sardegna, ma è inutile vantarsi di avere chiesto di chiudere la Sardegna prima che lo facesse il governo, se per due settimane
non c'erano i termoscanner,
solennemente stiamo prendendo la temperatura a tutti nei porti, negli aeroporti, questo non veniva fatto.
Verissimo, verissimo. E ci sono casi di decine, centinaia di persone che sono rientrate in quei giorni da fuori, studenti e cose, e lo raccontano, non siamo stati controllati allo sbarco in Sardegna.
Situazione... Sì, si vive in questo clima, appunto, io sempre di fronte alla pagina 7 dell'Unione, sempre Cappuccini che dice in Sardegna non è ancora stato raggiunto il picco, siamo ancora a questo livello qui, ci stanno trattando come fossimo la Lombardia.
Qual è il ruolo di un'opposizione in questi casi, Vito? Che cosa ti aspetteresti che facesse un'opposizione efficace in questo momento? Noi l'altro giorno abbiamo parlato con Desiree Manca, che ci è sembrata molto battagliera, ci dice che lei fa delle dirette Facebook nelle quali ogni giorno dice quello che pensa e suggerisce quello che pensa, ma vediamo che stenta a prendere corpo invece una posizione comune delle forze di opposizioni che facciano pressione sulla maggioranza per fare delle cose.
Ma Sergio, io dall'opposizione mi aspetto intanto che si legga le delibere. Quando è uscita la notizia dei costi delle cliniche private, non l'ha data un consigliere regionale di opposizione, l'ha dato un'agenzia di stampa. E sulla vicenda del comitato tecnico scientifico, l'opposizione ancora non apre bocca, arriva sempre in ritardo, potranno fare tutte le dirette Facebook, ma abbiate pazienza, io non posso stare lì a guardare le dirette Facebook.
Ma certo.
Io mi aspetto notizie, mi aspetto una comunicazione
documenti,
efficace,
sì, certo,
mirata,
certo, certo,
che arrivi agli organi di informazione e non che rimanga nel mare magnum della rete così, perché altrimenti di cosa stiamo parlando? Cioè, a me sembra che veramente questa opposizione sia un'opposizione che non abbia il senso del dovere, del suo ruolo in questo momento, perché un conto è, come dire, disturbare il manovratore, e nessuno vuole disturbare il manovratore in questo momento. Un conto è fare domande. E allora qui c'è veramente un'opposizione totalmente silente. Ogni tanto si sveglia qualcuno, si sveglia Ted Agus di turno a dire cose che magari altri hanno già detto prima di loro con maggiore evidenza. Io penso che si costituirà a breve in consiglio regionale il gruppo consigliare copia e incolla, cioè fatelo.
Aveva iniziato Pili a suo tempo, se non ricordo, con
sì,
un discorso di insediamento memorabile.
Qui è ancora peggio, probabilmente, qui è peggio, la situazione, sì, perché in effetti non sono vigili, perché un conto è, hai detto giustamente bene tu Vito, non disturbare, cioè il manovratore, nel senso non andare a fare politica ostruzionistica, ma qui devi fare quantomeno una verifica su quello che sta succedendo, sugli atti, sui documenti, anche perché loro hanno certamente molto più maggiore facilità di accesso a questi documenti rispetto magari ai giornalisti che devono far domanda, e sappiamo come la si sta gestendo in questo momento la comunicazione.
Vito, un'ultima curiosità, apriamo un tema che poi magari riprenderemo anche nelle prossime dirette che faremo insieme, ma come cambia la politica e il modo di vivere la politica questa pazzesca esperienza collettiva che stiamo vivendo? Noi siamo nelle nostre case, in queste casse di risonanza dove c'è paura, c'è tensione, ma c'è anche una capacità di osservazione delle cose che secondo me ci sta facendo crescere come cittadini in consapevolezza, cioè vediamo anche meglio tutti quanti le fragilità e le inadeguatezze di questo sistema. Secondo me quando questa cosa finisce saremo tutti un po' diversi. Come sarà? Come cambierà la politica secondo te? Vedremo necessariamente una politica diversa oppure ci riadegueremo al vecchio status quo?
Io temo, per quello che vedo, proprio per una assoluta assenza di capacità innovativa dell'opposizione, che torneremo ai vecchi riti della politica, e questo purtroppo lo vedo anche dal giornalismo, che non ha la capacità di raccontare oggi la politica in maniera diversa. Cioè i nostri giornali, i nostri telegiornali stanno raccontando la politica esattamente come la raccontavano prima dell'inizio della crisi, nello stesso identico modo. Ora bisognerà capire se la gente, finita l'emergenza, si accontenterà di questa narrazione edulcorata, smussata, convenzionale, oppure, dopo aver visto tutti quanti la morte in faccia, chiederemo all'informazione più coraggio, più coerenza, più energia, più verità. Non lo so.
E alla politica più concretezza, più capacità di fare le cose,
competenza.
Non di fare dirette Facebook, insomma. Meno dirette Facebook e più delibere, più atti. Certo. Io ti ringrazio, Vito. Ci risentiremo ancora nei prossimi giorni.
Ciao, Vito.
Un abbraccio.
Ciao.
E noi andiamo avanti con la grandissima voce di Donny Hathaway per un paio di minuti e poi ritorniamo in diretta con Giovanni Follesa.
Bene. Oh yeah.